食べてどまんで。
Una punta del naso quando ma non è fisicamente anche
secondo me sì, sì, sì. Quando l'ho detto in questo modo ho sentito uno sforzo fisico, comunque sì, potrebbe anche essere in questo modo, nel senso che allora cerchiamo, l'importante sarebbe capire come operare, no? Sarebbe questo. Quello che vi ho detto che vi ho dato è un'impostazione, ma è basata su dei principi di fondo che voi potete elaborare come volete una volta che avete compreso. Come vi ho detto all'inizio, non è mia intenzione passarvi una tecnica, ma attraverso questa piccola meditazione guidata farvi capire come è stata costruita. Cioè, più che una tecnica, spiegarvi appunto come realizzare le vostre tecniche. Allora sì, diciamo che quello che dice Michele potrebbe anche funzionare. L'idea è trovare qualcosa che all'inizio effettivamente vi faccia entrare in contatto con il respiro, perché può essere molto sottile per molti di noi seguire il respiro, no? E allora sì, forse con questo sforzo ulteriore fisico che uno fa, sì, lo inizi proprio a vedere. Poi però non penso che sia molto sostenibile, secondo me porta anche un po' stravino, per essere sincero. senti proprio uno sforzo fisico del dover mantenere lo sguardo, gli occhi in questo modo. Però ecco, può funzionare all'inizio se abbiamo difficoltà a fermare un attimo la mente su quel respiro. Forse avete notato che io ho iniziato infatti a scomporre il respiro in due parti all'inizialmente, poi dopo ho tralasciato, dipendeva da voi se volevate ancora seguirla come ispirazione ed espirazione o meno il respiro. Perché? Perché era qualcosa di più forte da sentire, l'ispirazione e l'espirazione più facilmente la sente, come in genere si sente abbastanza intensamente nella zona del naso, le narici, senti l'aria che entra, anche chi non ha grosse capacità di raccogliere la mente o di tenerla concentrata, questo lo sente, no? Quindi è un modo per entrare in contatto con questo respiro. Talvolta si fanno anche tre respiri più profondi, no? Inizialmente proprio per stabilire un contatto che appunto molti di noi non sono abituati, di respirare, eh? Stai smettendo di respirare? Perché non siamo abituati a osservare il respiro, siamo abituati a osservare il mondo fuori e a giudicarlo spesso. Quindi insomma, noi dobbiamo trovare un modo. Tecnicamente è chiamato appunto applicare la mente al respiro e poi saperla sostenere un po', questa mente sul respiro. Quindi sì, appunto quest'idea di guardare la punta del naso sicuramente lo applica la nostra attenzione al respiro. Io dopo due respiri non la troverei più sostenibile, devo essere sincero. Però ecco, rilassando gli occhi posso continuare a respirare ugualmente, no? E allora lo scopo è stato in qualche modo realizzato. Se non sentite che non ce n'è bisogno di questo passaggio, è inutile farlo, è uno sforzo in più. In realtà si tratta solo di respirare, no? In fin dei conti, se vi chiederanno i vostri amici che cosa avete fatto oggi, ho respirato. Nella volevi un attimo fare un domanda. Dove? Sì. Ascolta, oggi se possiamo più limitarci proprio alla pratica in se stessa, perché dopo ti rispondo. quello bello, eh? Sì. Sì, i passaggi, allora, vi ripeto un po' tutti i passaggi che abbiamo fatto. Abbiamo cercato di trovare un modo per applicare la mente al respiro, questa capacità che abbiamo di osservare per rispondere indirettamente alla mente. Abbiamo provato a sostenerla e poi in un certo senso io vi ho invitato ad ampliare lo spettro della consapevolezza, che in genere è molto limitato. Appunto, se la mente tende a pensare, la consapevolezza si riduce a piccole strisce sulla fronte talvolta, o sugli occhi, ma talvolta neanche quello. E proprio se possiamo sentire che viene risucchiata questa nostra consapevolezza fisica, tanto è vero che se facciamo bruscamente, passiamo direttamente a un'idea, rilassa la mano, non ti rendi conto che non ci rendiamo conto che questa mano era contratta, perché eravamo presi un po' troppo dal mentale. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è che in effetti ognuno di noi ha delle zone forse privilegiate dove riesce a sentire meglio il respiro. Noi ne abbiamo fatte tre, ma in realtà capite che ogni parte del corpo volendo poteva essere utilizzata. Noi abbiamo utilizzato queste tre perché è laddove il respiro in maniera più grossolana, il respiro se lo possiamo sentire in maniera più grossolana perché c'è veramente un movimento fisico, no? Al naso, al labbro superiore, alle narici o al labbro superiore sentiamo quest'aria, al petto più o meno dovrebbe esserci qualche tipo di movimento. E poi la pancia forse per qualcuno era più difficoltoso perché non tutti sono abituati a respirare con il diaframma più bassi, forse qualcuno di voi lì ha trovato degli ostacoli, ci vuole un po' per imparare a buttare giù il respiro, cioè a respirare più bassi, però insomma questi sono punti decisamente dove possiamo sentire con un po' di esperienza il respiro. Però può variare la nostra capacità. Persone molto ansiose, forse la zona del petto non è quella più appropriata, no? Per incominciare a respirare, perché rischiano di andare subito su questo respiro che non è comodo. La pancia, se ci riusciamo, se abbiamo questa dimestichezza a buttare più giù il respiro, onestamente può essere estremamente comodo. L'idea è trovare un punto dove noi ci troviamo, dove sentiamo il respiro, ci sentiamo sufficientemente a nostro agio, comodi, e poi da lì provare ad espandere, a riprendere un po' il possesso di tutto questo corpo, perché inizi veramente dopo un po' a sentire che è effettivamente il corpo, tutto il corpo che respira. Volendo ci sono anche modalità per risvegliarlo, cioè fare proprio delle meditazioni più parte a parte, no? Delle meditazioni basate dove inizi a osservare pezzo per pezzo il corpo, in altre parole, anziché fare questi tre blocchi, tre grossi blocchi, naso, petto, pancia, inizi a fare piede, polpaccio, coscia, e in qualche modo risvegliamo un po' il sentire di questo corpo, che veramente siamo stati abbiamo perso molta di questa capacità di consapevolezza di quello che accade. Lavorando al computer è incredibile quanto scompare questa consapevolezza. C'hai i polpastrelli che rimangono sensibili, poi puoi veramente iniziare ad adottare posizioni fisiche incredibili di contorsione della schiena fino a quando qualcuno non ti dà non ti tocca la spalla e puff, all'improvviso ti rendi conto che quello che funzionava, quello di cui eri consapevole del corpo erano gli occhi e il pollice che stava battendo su, e il mouse, l'indice del mouse, tutto il resto era bloccato, anche se la mente andava a palla. Fa fra un click e l'altro. Gli ingredienti, ne approfitto per dirvelo perché questo un po' mi premeva. Poi, avete capito quindi che i due movimenti iniziali sono questa applicazione della mente al respiro, sostenere il respiro, e poi forse avrete notato che a un certo punto prima vi ho chiesto di aggiungere un sorriso. Molto probabilmente qualcuno di voi avrà notato che si stava meglio. Stavamo andando veramente in questa dinamica respiro, prima o poi mi illuminerò, no? Zitti, non mi disturbate, prima o poi mi illuminerò. In realtà, avendo aggiunto questo respiro, almeno io ero qui che tripolavo con il microfono, quindi ogni tanto aprivo gli occhi e vedevo che chi aveva fatto questo sforzo iniziale, che è un po' inizialmente sei lì invece, ora devo anche respirare. Oh, meglio. Scopri proprio che viene più fluido. Quello che mancava, quello che spesso manca alla nostra pratica è il benessere. Cioè non è semplicemente un esercizio di concentrazione e di forza e di volontà, ma attraverso questo benessere diamo scioltezza al respiro e alla pratica, gli diamo un motivo per continuare, al di là della nostra determinazione, che ci si accorge spesso che le determinazioni nel corso del tempo finiscono, talvolta un tempo molto limitato, talvolta un tempo più ampio, questo dipende dai nostri caratteri. Però ecco, aggiungendo questo sorriso, forse qualcuno di voi che aveva una visione più ampia di quello che gli stava accadendo nel corpo ha sentito wow, e diventava più facile sentire questo processo del respiro. Giovanni voleva fare una...
Sì, no, occhi aperti o chiudi o indifferenti?
Ma sì, diciamo un genere potenzialmente può essere indifferente, però noi facevamo occhi chiusi. Non è vero, ovviamente gli impatti sono differenti, ma anche lì è riuscire a capire, talvolta non vorrei mettere troppo carne sul fuoco, anche perché forse molti di voi sono vegetariani.
Ancora,
passo per liberare. Quello che volevo far presente è che sviluppare, notate come noi siamo abituati a una formula risolutiva, occhi aperti, occhi chiusi. Invece l'invito è iniziare a vedere quello che accade. E quello che accade è che spesso a occhi chiusi possono esserci boom, un'esplosione notevole di pensieri, che se basta aprire gli occhi e tenerli un po' fissi davanti a noi, e togliamo parte di questa discorsività mentale.
Quindi a seconda come viene sul momento, a me capita a volte parto con occhi chiusi e poi ho voglia di aprire.
Sì, però sempre prestando attenzione, non si segue i nostri impulsi, si segue la saggezza, l'intuitività che ci permette di crescere. Però ci vuole un po' questo per sviluppare tale sensibilità. All'inizio sì, appunto, proprio per evitare questo imbarazzo che vi potevo dare, occhi aperti, occhi chiusi, fate come volete, ma cercate di capire quello che state facendo. Avete visto, all'inizio abbiamo detto occhi chiusi, oggi ci mettiamo d'accordo, facciamo tutti occhi chiusi, perché in un certo senso c'è bisogno di alcuni riferimenti forti inizialmente, poi dopo, come sempre, quando sai come funziona non hai più bisogno delle istruzioni, le istruzioni sono diventate parte della nostra saggezza. Non so quanto avete notato, forse qualcuno ha notato che anche questo sorriso, alla fine, dopo un po', forse per alcuni di voi diventava pesante. Qualcuno di voi è successo questo sorriso che abbiamo? Beh, questo è un potenzialmente è un bene, ora dipende, a meno che uno non si sia mosso verso forme di avversione, di rabbia e così via. Però potenzialmente abbiamo scoperto che alla fine anche questo sorriso era un po' troppo frenetico, nel senso c'era un senso di... c'era qualcosa di meglio. Io ho usato la parola comodità a un certo punto, quando eravamo sulla pancia, perché non c'era più un senso... era interessante spostarsi da quello che è chiamato piti, cioè questo senso quasi più di entusiastico, di gioia, fino ad arrivare a rapimento estatico, a una visione più sottile di benessere, di agio, di serenità, comodità io l'ho chiamata. Perché? Perché questa è più stabile, rompiamo questa frenesia del che bello, che bello, che bello, che bello, che ci può portare fuori, e ritroviamo invece una stabilità maggiore, perché forse avete notato che la mente, si andava leggermente calmando, o calmando addirittura, un po' dipende da quello che è successo in voi, no? Può essere molto variegato il tutto, ma quello che è successo è che appunto applicavamo applicavamo la nostra attenzione, la sostenevamo, la mente trovava diletto attraverso questo sorriso in quello che faceva, si andava sempre più raccogliendo, trovando un senso di benessere, di comodità, e trovava una stabilità. E a quel punto forse avrete trovato un po' di difficoltà quando si diceva seguiamo questo respiro qua, qua, qua. A un certo punto forse mi avete detto ma basta. Come è successo? Qualcuno? Esatto, esatto. Perché lì abbiamo cambiato posizione, anziché seguire, siamo diventati, abbiamo detto ma si sta meglio quando siamo fissi, quando siamo stabili e tutto il resto fluisce, non quando io devo iniziare a fluire in qua e là. Quindi era un po' un modo per entrare in contatto con questo corpo che respira, però anche sentire che, insomma, in altre parole, la posizione del Buddha che osserva e sta fermo è meglio di continuare a correre in qua e là, che è il cosiddetto samsara. E l'abbiamo un po' scoperto fisicamente, no? In questa idea che eravamo un po', riuscivamo magari a sentire, però era più naturale avere una consapevolezza del tutto, come diceva lei, di stare con tutto il corpo che respirava. Appunto è necessario mantenere in mente quello che stiamo cercando di fare. Ah no, quello utilizziamo, sì, utilizziamo anche la visualizzazione, se qualcuno di noi, sì, alcune delle mie parole erano decisamente volte a creare un'immagine, non dico di essere riuscito a creare un'emotività, però un'immagine, sì, questa parola che dicevo, il corpo immerso nel respiro, che non è la mia, viene direttamente dal canone, era un po' per dare questo senso di stabilità, non siamo più noi a seguire il respiro, ma c'è questo senso di ci siamo dentro al respiro. Quindi sì, è ovvio che nella nostra tradizione non abbiamo un grosso utilizzo di visualizzazione, di meditazioni visualizzate, però imparate a utilizzare eventualmente le vostre attitudini e capacità di visualizzazione per il vostro benessere, no? Quindi, ero indeciso, non so se dire una frase che mi piace tanto, ma cioè, lasciate il sistema nervoso respirare. Forse qualcuno gli sarebbe venuto subito in mente le cartine del sistema nervoso che facevamo a scuola, da giovani. Però con una visualizzazione in quel modo, può essere veramente che uno sente immediatamente wow. No, non che quella cartina sia dentro di noi, ma un po' avendo visto quell'immagine del sistema nervoso, sentiamo i nervi che si vanno rilassando. Quindi sì, non abbiate, in un certo senso, non abbiate timore di sfruttare tutto quello che è possibile per raccogliere la mente, però iniziamo, cerchiamo di avere chiaro quello che... questo è pagna, questa è saggezza, ma iniziamo a capire la legge di causa e effetto, cioè il karma. Questa visualizzazione ora mi ha di aiuto o per calmare la mente o no? E nel porsi questa domanda ovviamente nasce la saggezza, perché inizia a prestare attenzione a quello che succede in te.
Quando prima parlavi del respiro, no? Dalle narici al petto, sotto, e poi il corpo che viene assorbito dal respiro, se io in quel momento mi sento il bisogno di ritornare alle narici, posso...
Sì.
E poi da questo, per dire, quando poco fa hai parlato del samsara, hai fatto un po' il richiamo, questo andare dal naso al petto, allo stomaco, alla pancia, in qualche modo il samsara, la voglia di fermarmi e il bloccare?
Prima di tutto forse iniziate a capire che alla fine quello che non è che c'è l'importante è capire dove siamo, quindi se ci rendiamo conto che la consapevolezza del corpo che respira non c'è, sì, possiamo benissimo ritornare, come dicevo, in quelle indicazioni là dove il respiro lo sentiamo più intensamente. Cioè non è l'idea di... la cosa migliore è sviluppare questa saggezza, questa comprensione, non fare la tecnica in maniera perfetta, perché la perfezione è in questa abilità di essere consapevoli in quello che sta accadendo. Non so se sono stato chiaro. Mi sono riuscito a spiegare? No, sì.
Sento il bisogno di ritornare alle narici perché ho più consapevolezza in qualche modo.
Noi tendiamo a vedere, ecco, sono più bravo se tutto il corpo respira, se invece respiro qua sono ancora un dilettante. In realtà quello che accade è sapere dove conviene respirare, dove sei comodo e da dove puoi operare in maniera migliore. Questo è l'importante, cioè non che appunto perché le situazioni cambiano continuamente. E no, sì, non è che, ovviamente, rispondendo alla tua domanda, la seconda domanda, non è che... No, la risposta te l'ho già data, non è che in fin dei conti, non è che il naso, petto e pancia, queste tre cose siano il samsara e il corpo intero è nirvana. No, è questa presenza mentale, questa abilità che fa la differenza. Perché, sì, chiaro?
Sì, no, volevo dire di spiegarlo, nonostante magari per essere abbastanza... No.
Ora va bene. No, dite, perché non so, ho visto talvolta, posso facilmente prendere per scontato alcune cose, perché magari l'abbiamo detto il giorno prima con gli ospiti, non so. Sì, dimmi. In questo caso quello che possiamo fare è, vedi se la mente è andata in una dinamica un po' troppo meccanica, come dicevo prima, se attraverso un senso di benessere come questo sorriso riesce a sostenere, perché il segreto della pratica è renderla piacevole, come ogni cosa, se vogliamo continuare a fare, a respirare consapevolmente, respirare lo respiriamo in ogni caso, però consapevolmente, dobbiamo in qualche modo trovare, sentire che ci fa bene, che ha, un, che ha un'utilità. Quindi aggiungere inizialmente questo sorriso mentale fa dire ah, sto bene, e ti fa arrivare al respiro, all'altro respiro. Infatti dicevo un respiro alla volta, dobbiamo iniziare a pensare in termini di un respiro alla volta, non di un'ora di meditazione, 20 minuti di meditazione o così via, ma un respiro alla volta, quello è sostenibile. Se andiamo invece con la dinamica ora per mezz'ora devo stare qui o per un'ora devo stare qui, ti assicuro che è piuttosto difficile anche con gli anni, perché la mente può facilmente divagare. Quindi ritorniamo come all'inizio, siamo ritornati alla ispirazione, espirazione, un momento alla volta, un respiro alla volta. Poi è ovvio che volendo ci sono anche delle tecniche proprio di maggior sostegno, nel senso, questa era per darti una visione di principi, però il respiro si può contare, il respiro, ci si può aggiungere un mantra al respiro. Tutto questo aiuta a mantenere una consapevolezza, perché anziché semplicemente raccogliere la mente sul respiro, che potrebbe essere sottile perché molti di noi non ci sono abituati, lo raccolgono appunto, dipende, un po' dipende dal nostro atteggiamento, alcune persone apprezzano contare, no? Proprio contare il respiro, 1, 2, 3, però stai attento di non trasformarlo in un esercizio come io per anni ho praticato quando ero ai miei ragazzino, 17 anni, arrivavo fino al 300, per ogni giorno dall'1 al 300, con l'idea, no, non è poi tanto, 300 sono 40 minuti, 45, con l'idea che qualcosa dovesse succedere, è successo che mi è venuta a noia di contare fino al 300, quindi ecco perché ti dicevo, non è la semplice tecnica, ma è capire, no? Ero diligente, un ragazzino rigoroso, quindi dall'1 al 300 ci rimanevo male, perché insomma, pensavo che verso il 299 qualcosa dovesse succedere di favoloso, ma no, in realtà mi ci sono voluti diversi anni per rendermi conto che invece era un esercizio di forza di volontà, va bene, buono, però insomma più i numeri passavano più. Anzi, vi ricordo che verso il 200 iniziavo a accelerare perché dovevo andare fuori con gli amici. Quindi vedetela voi, se avete un buon rapporto con i numeri, per esempio, oppure era classico, è un mantra, no? Un mantra, nella nostra tradizione si usa la parola Buddha, però ecco, anche qui iniziate a capire, iniziamo a sfrondare un po' dalle superstizioni che abbiamo nella pratica, cioè è ovvio che Buddha è molto importante se tu hai un senso di devozione verso il Buddha, un senso di riconoscimento, come si spera abbia un monaco, Theravada, eccetera. Però ecco, per molti di voi forse non ha un grosso significato, cioè non è coinvolgente, no? Quindi iniziate a trovare anche voi, a esplorare nella vostra coscienza cosa effettivamente può aiutarvi in questa pratica di raccogliere il respiro, no? Che potrebbe essere la classica parola pace, che se si vive molto bene, no? Pace, pace. Ma Ajahn Sumedho è il nostro maestro, il maestro dei maestri, quindi attualmente uno dei massimi che abbiamo, usava letting go, lasciare andare, no? Questa parola, lui è in americano, quindi si parlava in americano, lasciare andare, associato al respiro, ispirando, lasciare andare, lasciare andare.
Lasciare andare perché concentrare.
A Claudio gli piace giocare sui cori. comunque non me li confondere io. Però ecco, un po' può essere amore. Una persona una volta mi venne da me e disse, una persona che ha un sincero interesse verso il buddismo, decisamente uno, mi disse, ma io, per me funziona molto bene Gesù. E io ho detto, vabbè, usa Gesù, va bene, no? Perché è ovvio, per molti italiani c'è una forte coinvolgimento emotivo per Gesù, non che non abbiate fatto cazzotti con il Vaticano, la Chiesa, il Cattolicesimo. Questo un po' dipende da voi, come avete capito alla fine è un po' esplorate, però è ovvio, sempre con la saggezza di capire dove vogliamo andare, nel senso che io vi ho dato delle parole, ho detto pace, come vi ho detto, è un'ottima parola, si divide sillabicamente, si divide bene, pace, quattro lettere, però ecco, forse tu, non so se sei tifoso della Roma, anche Roma, ma non la consiglierei, no, neanche Lazio, consiglierei. Comunque, cioè, iniziamo a capire che cerchiamo un mantra, cioè una parola che è coerente con quello che vogliamo fare. Quindi calmare la mente, rendere la mente lucida. Se vuoi, sì, no, questo è, come capisci bene che soprattutto in questa tradizione non è che ci interessa molto fissare parole o tecniche, ma dare un atteggiamento, far capire, risvegliare la mente, quindi sì, se avete un suono che per voi è molto conciliante in questa direzione, per noi va benissimo, in realtà anche la semplice respirazione tipo ha una notevole, è ovvio che è sinonimo di lasciare andare, no? Riuscite a capire l'affinità, però sviluppiamo sempre più sensibilità, magari incominciamo con questo mantra o con contare e alla fine ti rendi conto che come il sorriso in un certo senso era diventato un sovrappiù, la mente era già sorridente, o meglio aveva trovato una dimensione di suo agio, di sua comodità, quindi non c'era bisogno di mantenere, sentivi proprio, puoi facilmente sentire lo sforzo fisico della contrazione muscolare, no? Se ci passi un'ora così, un conto è un sorriso sentito, un conto è un'ora, scopri che eri tutto rilassato tranne qua, no? Sei stato bene? Oh, ora sì, bene. Quindi è ugualmente, si può facilmente incominciare con un mantra, con una parola, però scopri che diverta, anche questa diventa un fardello, cioè la mente è silenziosa e questa parola è l'ostacolo a calmare, a rendere ancora di più la mente silenziosa, no? La mente è ferma, stabile, e tu sei lì che devi continuare a dire pace, pace, e scopri che se non lo dici la mente è in pace di per sé. Quindi ci vuole un po' questa sensibilità che si sviluppa, però appunto per chi conosce il buddismo sa che c'è una, si presta attenzione al disagio, no? Avete mai sentito questa parola dukkha? Non so se non per spirito masochista, ma proprio perché appunto se vedi che c'è dello stress, del disagio, della, letteralmente sarebbe sofferenza, e allora lascia andare e quindi scopri che sostenere questo mantra è di troppo, sostenere questo sorriso è di troppo, cioè no, stai meglio senza, e se iniziate a capire, questo è tutto il processo della crescita spirituale, cioè inizia a capire che un sacco dei nostri attaccamenti si sta meglio senza. Partendo da cosa? Partendo, ora stiamo facendo un po' un salto, ora ne approfitto per quelli che hanno un po' più di esperienza, non stiamo parlando più di una meditazione guidata, ma di una di andare verso il nirvana, che sarebbe meglio per tutti. Quindi scopri che attraverso queste meditazioni scopri che tutti questi pensieri che avevamo nella testa, anche le emozioni, erano un fardello. La tecnica è un fardello. Quello che veramente era bello in tutta questa storia era lasciare andare tutti questi fardelli per ritrovarsi libero. E questo, man mano che tu pratichi in questo modo nella tua vita, dopo è ovvio che quando apri gli occhi e ti inizi a mettere in movimento, è questo il tuo modo di vivere, no? Quindi quando ti dicono ti serve un altro paio di scarpe? No, grazie. Questo è difficile, per una donna. Comunque, incominciate da qualcos'altro. Cosa più facile, cappotti, diciamo. E quindi, capite, la prospettiva è abbastanza più ampia di mezz'ora di meditazione, 40, un'ora, così. Ma è questo, quindi sviluppiamo questa sensibilità che non è altro che alla fine saggezza, che ci fa dire cosa effettivamente ci rende felici e cosa no. In realtà è un condizionamento che ci hanno detto, quindi molte delle domande, forse qualcuno è venuto qui con l'idea ci deve essere un mantra, che, come vi ho detto, noi ripetiamo questa parola Buddha, che in realtà lo ripetiamo in una coniugazione differente con Buddha, la parola Buddha associata al respiro, Buddha, e ugualmente io lo stesso errore che ho fatto con i numeri l'ho fatto con questo mantra, Buddha, le situazioni cambiano ma la mente tende a ripetersi, no? Quindi prima era 1, 2, Buddha, per poi capire che tutto questo mantra alla fine non era neanche la parola in se stessa, ma i monaci che venivano dalla Thailandia, i famosi monaci che mi dicevano ma bagno, Buddha, un po' Kampong era mitico, so, non parla inglese, ma ogni volta che mi guardava diceva Buddha, non parla, Buddha, io sì, lo ripeto, Buddha, poi Buddha, Buddha, sempre Buddha, Buddha, fra l'altro per i monaci thailandesi che hanno una pratica molto più semplice rispetto agli occidentali, che appunto la classica meditazione guidata dei monaci thailandesi sarebbe respiro. Si scherzava stamattina, che dici? Faccio come farebbe Ajahn Prici, respiro. E io che gli dicevo, aggiungi qualcos'altro. Continua a respirare. Però ecco, e appunto hanno questa cosa qui di Buddha. E tutti i monaci ti fanno lì, i monaci che vengono dall'Asia, spesso ti fai Ajahn, Wampo è un titolo onorifico, grande, venerabile padre. Wampo, dammi un consiglio sulla pratica. Buddha. Allora, alla fine smette di chiedere, perché tutti ti dicono questa cosa, quasi tutti dicono Buddha. Poi capisci che non è un mantra. È una mente risvegliata, cioè quello che a un certo punto scopri che appunto non ti stanno dicendo di ripetere il mantra, ma ti stanno dicendo di svegliare la mente e di operare da questa mente consapevole sveglia, che è quella che forse avete un po' toccato alla fine di questa meditazione, quando appunto c'eravamo un po' scocciati di seguire tutto questo respiro, ma eravamo fermi a osservare quello che eventualmente emergeva nella nostra coscienza. E questa è la posizione da cui dovremmo sempre, con cui da cui dovremmo vivere praticamente,
e morire.
Quindi se a un certo punto vi siete domandati, e ora che si fa? No? Eravate lì, fermi, la mente stabile. La mente stabile, lucida, respirava. Io avevo terminato le risorse delle istruzioni da darvi, perché anch'io ero arrivato a questo punto nonostante il microfono che cadava. Che si fa? E scopri che se lasci andare questo desiderio di fare qualcosa, e la cosa interessante, il fattore interessante è che se avete avuto la fortuna di in qualche modo toccarlo oggi o di capire cosa cercare, e in effetti potrebbe essere facile ritrovarlo anche ora, in questo momento, questa è una mente eccellente, cioè da dove conviene vivere. E quindi scopri che un po' tutta questa fatica che abbiamo fatto per calmare la mente era un po' fuorviante, perché in realtà bisognerebbe partire da qui e vedere cosa succede. Qui vedi proprio il nostro ego nascere, le nostre condizionamenti nascere. Da questo silenzio, da questa mente raccolta, tu hai fatto che cos'è la mente? Diciamo che si inizia a capire quando non avrei un senso di disagio, di stress, ma la vita andrebbe bene così com'è, se non che io inizio piano piano a ricomplicarmela. Ah no, non va poi così bene, mi fa male la gamba destra, mi devo spostare. Ma forse dovrei bere, altrimenti muoio di sedato. dovrei bere, altrimenti muoio di sedato. Ah già, fa caldo. È estate. Domani vado via, inizia a piovere, mannaggia. Quando piove. Quindi iniziate a vedere come si sta ricostruendo piano piano il tutto, e noi all'inizio, quando ci siamo messi seduti, in un certo senso abbiamo quasi, in realtà è anche perché ve l'ho passata così, abbiamo quasi iniziato a pensare, ok, ora devo calmare la mente. In realtà scopri un respiro alla volta, senza troppa idealizzazione, scopri che la mente è calma. La domanda è perché si agita? Abbiamo rovesciato tutto? Riuscite? Non so se l'avete seguito. Spero. La signora mi vede un po' più. No, va bene, ok. Non vorrei essere andato oltre gli obiettivi di una meditazione guidata, però ecco, anche se voi nella speranza che continuate per voi, no? Non necessariamente per me, continuate a praticare, cioè, se avete capito, insomma, a 17 anni si contava dall'1 al 300, ecco, ripensando che mi bastava mettere a sedere, fare un respiro alla volta e poi cercare di capire come mi stavo complicando la vita, forse ci avrei messo 12 anni in meno per diventare monaco. Sì, 12 anni, a 29 sono arrivato qua. E forse vi do delle, ora avendo fatto, forse vi do delle indicazioni più di base per continuare a praticare eventualmente. Cosa proprio di. Casomai vi sfuggisse l'ottica, come può accadere anche a noi, un respiro alla volta con questo Buddha, con questa mente risvegliata, Allora diamo diciamo che sì, il consiglio è se riuscite a continuare a dare una continuità alla vostra pratica. La continuità è decisamente importante. Una continuità durante la vostra giornata, non durante l'anno, nel senso una volta all'anno lo faccio. Se riuscite a trovare uno spazio durante la vostra quotidianità per inserire una meditazione, la durata potrebbe essere variabile, 10, 15, 20, è ovvio, non necessariamente più uno fa, più minuti fa e più è meglio, ma anche perché spesso la mente poi può prendere situazioni un po' non utili, però insomma se riuscite a trovare uno spazio all'interno della vostra quotidianità per continuare a praticare. Ovviamente in questo caso aiuta molto anche avere altri compagni di viaggio, cioè persone con cui è possibile praticare assieme. Guardate se vicino a voi ci sono delle persone che fanno meditazioni, dei centri, delle strutture, che facciano una meditazione sufficientemente, vabbè no, ora l'ho impostata dal punto di vista mio, stavo per dire che facciano sufficientemente in sintonia con quello che ho detto, ma in realtà è ovvio che siete liberissimi di scegliere ciò che meglio vi torna. Quindi se dovete esplorare, esplorate con onestà spirituale, cioè nel senso a occhi aperti, no, non per voler illudersi, ma per volersi risvegliare, e quindi anche gruppi che possano aiutarvi, sostenervi, magari con incontri settimanali e così via. Altrimenti il monastero rimane aperto, ci sono vari siti, il sito di Santa Cittarama dove uno può trovare materiale, un altro Sadda degli amici del Santa Cittarama, cioè più strutturato, meno monastico, fatto da più dell'Aci, anche se ora è collassato il server, speriamo di non funziona da 2 o 3 giorni, vediamo se ritornerà in più. E quindi sì, cercate di dare una continuità, magari anche in piccole cose, quando appunto ho fatto l'esempio del computer, se alcuni di voi lavorano al computer o non so, in ufficio eccetera, vi rendete conto che talvolta fermarsi per 2 o 3 minuti, non per rubare il vostro stipendio allo Stato o all'impresa, ma anzi per migliorare la qualità della vostra vita e quindi la vostra capacità di relazionarvi con le persone intorno e con possibili, quindi migliorare anche la vostra vita lavorativa. Però ecco, fermarsi un attimo su quella sedia e respirare è molto utile, insomma. Appunto, avete capito che spesso è sufficiente ritornare in sintonia un attimo con questo respiro e soprattutto con la mente che è connessa alla consapevolezza del respiro, cioè cambia prospettiva, magari appunto ci stiamo rendendo conto che siamo lì, ci stiamo agitando, stiamo accumulando tensioni, stiamo sviluppando rabbia verso qualcosa o qualcuno, i sentimenti, e da questo punto, come vi dicevo, è molto facile vedere quello che accade effettivamente nel nostro cuore. E quindi questi piccoli momenti, prendeteli, cioè non necessariamente quest'idea un po', come si dice, tenuta stagna del faccio un'ora di meditazione, 40 minuti, 25 e poi vivo sulla scia di questa meditazione, no, cerchiamo di di nutrirla poi anche nelle piccole cose della nostra vita, anche perché dopo, quando ci mettiamo seduti a fare meditazione, ne troviamo un grande beneficio, cioè la mente è decisamente più malleabile, più morbida, non abbiamo queste fatiche immense per stare dietro a uno o due respiri. Abbiamo già fatto un lavoro preparatorio. Ci sono domande?
Che maturano, vanno, come dicevi prima, vanno in qualche modo sempre osservati, vanno, non è che vanno comunque repressi, che non devo pensare.
Allora, quello che accade è che spesso, sì, avete sentito la domanda, no? Una domanda che interessa, penso, un po' tutti. Spesso quello che accade è quando la mente diventa vigile, consapevole, gran parte di questi pensieri che possono sorgere perdono valore, perdono interesse, si sgonfiano automaticamente. Alcune volte invece no, ci sono dei pensieri che decisamente, verso cui decisamente abbiamo troviamo veramente affascinanti. E allora sì, quello che noi dobbiamo iniziare a capire è che alcuni pensieri ci fanno male, alcuni no, magari ci stancano, cioè sono uno spreco di energie, ma insomma, sei lì che pensi a l'ultimo film che hai visto, un film col pallino verde, ok. Però ecco, tanti dei nostri pensieri possono essere anche rivolti verso avidità, odio, e questi sì, augurerei a tutti di lasciarli andare il prima possibile. In questo caso ci sono delle tecniche proprio per imparare a compensare un po' questi atteggiamenti, no? Quindi è ovvio che se la nostra mente tende verso il risentimento, verso le rabbie, il rancore, iniziare a sviluppare una pratica più di metta, di benevolenza, cioè di amore. Ci sono proprio anche delle meditazioni volte, diciamo, a irradiare, a diffondere amore, e quindi scopri che vivere con questa apertura del cuore è meglio che vivere con quella. Perché spesso non ce ne rendiamo conto, perché non abbiamo mai bene assaporato quest'altra dinamica, se non magari limitata a una persona, no? Al nostro partner. Il problema è che spesso limitata a quella dinamica, sì, può portarti a un'apertura del cuore notevole, però nello stesso tempo puoi anche facilmente iniziare a pensare io e lei, io e lui, e il mondo finisce lì, tutto il resto è un ostacolo, un impedimento. Quindi noi parliamo di un amore più universale, no? Nel senso che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene, incluso me stesso. Quindi questa, sviluppando questo atteggiamento nel corso della giornata, o facendo appunto pratiche in tal senso, quello che accade è che nel momento che eventualmente sorgono pensieri di rabbia o addirittura di violenza, eccetera, hai come misura di paragone quel senso di benessere che viene dall'amore, dalla benevolenza, ed è una visione, diciamo, chi me lo fa fare di vivere con questo cuore quando ce n'è un altro? Un po' meno, un po' più difficile invece è capire i pensieri volti a limitare le divagazioni dei piaceri sensoriali, perché diciamo la rabbia, l'avversione, il rancore in un certo senso anche socialmente non sono ben visti, anche se c'è una parte, penso degli ultras mi appoggino questa mia visione, che non sono socialmente condivisibili. Però ecco, diciamo che c'è una parte di noi che è abbastanza sensibile a questa cosa qua, invece tutto il mondo è legato all'avidità, no, perché in realtà il mondo, l'economia si sostiene su questa abilità, non è mai stato passato un po' la frenati su questa cosa qua, ma anzi è stato sempre passato questa idea, compra, spendi, accumula. Quindi qui è un po' più difficile lavorare per molti su questi, per, ovviamente vivendo in un contesto monastico, no, gran parte della nostra disciplina è volta a limitare queste possibilità che invece nella società sono il motore dell'economia, no? Ecco, in altre parole, l'abilità è socialmente accettata in molti aspetti, mentre quindi è più difficile per noi anche renderci conto che questo può essere un fardello. Non so quanti di voi proprio loro sentono che i soldi sono una pesantezza infinita, forse qualcuno sì, però qualcuno in realtà pensa, io come monaco, la mia visione, l'unica ragione per avere i soldi è, per me, è sfruttarli per fare qualcosa di buono, altrimenti non ci vedo proprio un senso, no? Però ecco, quindi lì su questi pensieri appunto dovrebbero essere bilanciate da forme di contenimento che non sono molto diffuse, sì. Però ecco, quando iniziate a sviluppare anche, a sentire che forse ora con questa crisi economica si inizia a sentire che dietro tutto questo soldi non c'è altro che c'è sofferenza e basta, disagio, alla fine preoccupazione, no? Quota 500 è lì, e dopo cosa succede? No, come monaci, visto, siamo ormai, però perché viviamo senza soldi, se sei lì e pensi cosa succede, no? Qualcuno ci offrirà il riso sempre, speriamo, però ecco, non la pensi a queste cose, non hai risparmi da proteggere, cose di questo tipo, no? Però ecco, queste sono, appunto vi dicevo, come al di fuori di questo contesto prettamente spirituale, più indirizzato verso una pratica. Alcune di queste dinamiche sono decisamente meno visibili. Quello che però volevo anche sottolinearvi a questo punto è che possiamo utilizzare il processo mentale a nostro favore. Ovviamente l'avete già capito, in quel caso di metta, spostiamo il pensiero da se possi ne ammazza a che tutti gli esseri siano felici e possano stare bene. Posso finire? Poi
sì.
Ma quindi noi iniziamo, l'altro modo è proprio iniziare a pensare il respiro. In realtà forse non ci avete pensato, ma la nostra meditazione guidata era un pensare al respiro, cioè utilizzare la discorsività della mente per stare con il respiro, sostenere l'osservazione del respiro. Quindi ti rendi conto che quando abbiamo detto immergersi nel respiro, stavamo parlando con noi stessi. Parlare significa pensare, gran parte del nostro pensiero è verbale, no? Tanto è vero, se vi chiedessi pensiamo in cinese, perché nessuno sa il cinese in questo, però ecco, al di là di qualche cosina che vi viene, cin, 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 poi vi rendete conto, ma non sto parlando cinese. E la mente diventa silenziosa perché il pensiero si articola principalmente, almeno noi siamo abituati principalmente a articolarlo attraverso la parola. Quindi noi utilizziamo la parola per stare con il respiro. E quindi inspiro, espiro. Non so se riuscite a capire, stiamo utilizzando il pensiero, la parola, quindi il pensiero, per focalizzarci sul respiro. Mi immergo nel respiro, visione molto poetica, appunto lei ha richiamato delle immagini, può essere, però appunto già il pensiero va a muoversi, non so, magari vi siete, qualcuno si è visto immerso in una vasca, ristorante pieno di acqua, il respiro era diventato questa forma di idromassaggio quasi. Questo dipende un po' anche dalla nostra creatività mentale, però ecco, sicuramente iniziarsi a dire sto respirando ansiosamente al petto o basso, più rilassato e profondo in pancia. Quindi utilizziamo il pensiero, la parola, quindi il pensiero per stare con il respiro e non per divagare. Sufficiente chiaro? Sì, penso che sia abbastanza chiaro. Ora Massimo deve fare.
Sì. Abbiamo parlato della pratica in meta.
Sì.
Ovviamente sarà poco facile farla nei confronti dell'oggetto di avversione.
Ah, no.
Quindi lo spostiamo, immagino.
Sì, sì. No, non siate troppo idealisti. La pratica di meta non si fa con l'oggetto di avversione. Ci vogliono anni prima. ci possono volere anni per dire a nostra madre ti voglio bene ai nostri genitori.
In questo caso spostarla su qualcos'altro, come ce lo fa compensare questa cosa qua?
Proprio perché appunto in un certo, innanzitutto molta di questa pratica si fa a freddo, cioè non tanto quando lì nel momento speri che ti si richiami, però nel momento è sempre un po' perché la tua mente sta decisamente andando verso quella direzione e se la prendi all'inizio è facile, ma se la prendi già a metà è fatto.
Cioè,
basati sui precetti, fermati sui precetti. Ora forse non so se tutti lo sapevano, cioè, fermati sui precetti. Nel senso, non uccidere nessuno, non insultare nessuno, retta parola, retta azione, fermati appunto su almeno sui precetti, con questa cosa è cattivo karma, almeno prova a fermarti lì. E in realtà scopri che gli approcci sono molteplici, scopriamo che le rabbie, prima di essere a questo punto che diventano veramente esplosive e dannose, sono delle contrazioni fisiche spesso, no? Un cambio di respiro, una contrazione del collo, un irrigidimento del braccio. Abbiamo questo fisico animale, cioè paura, rabbia. Guardi questi nostri gattini che sono qua, quando sentono qualcosa. Poi se sei più potente, se sei più debole, scalpi, no? Queste sono le dinamiche proprio di base e che con cui rimaniamo incastrati. Per esempio viviamo in questa, la nostra mente è decisamente limitata, noi pensiamo che abbiamo solamente queste due possibilità, schiacciare o essere schiacciati, mentre non so, magari lasciamo da parte tutta la possibilità di parlare col cuore a una persona e vedere gli effetti incredibili che un simile parola può fare di fronte a persone che in un certo senso ci stanno richiamando questi atteggiamenti. Però ecco, sì, quindi allora fisicamente sviluppiamo, possiamo sempre più sviluppare questa consapevolezza, la rabbia, il rancore, la pressione, sono un cambio di respiro, il respiro è così. Sono un grugnito del volto, una contrazione del braccio e spesso ti rendi conto che se sei consapevole, ecco perché vi dicevo proviamo a allargare la consapevolezza del corpo, perché una volta che hai questa consapevolezza del corpo lo senti subito, eri lì sufficientemente comodo, partiamo da questa posizione del Buddha, sufficientemente comodo è limitativo per dire del Buddha, però insomma per darvi un'idea. Sentiamo questa contrazione qui e poi dire ma io posso lasciare andare, spesso non ce ne rendiamo conto, quindi quella persona ha fatto questo, quest'altro, questo, bla 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 bla. Ritornando a Metta, quello che accade è che Metta ci dà ancora un'altra possibilità, perché appunto sei lì che la rabbia si inizia a sviluppare, la riconosci come rabbia, e tu finalmente hai un'alternativa, nel senso che finora siamo stati un po' limitati nelle nostre possibilità, appunto come vi dicevo, la rabbia la esprimo o la ingoio, e poi appunto la reprimo e mi esce il famoso cancro della rabbia, no? Ma la rabbia di questo stesso è un cancro, non è necessariamente che porti tutte le persone a posseggiare il cancro, però cioè, abbiamo questa visione abbastanza limitata e un po', sì, decisamente modesta. E scopri che, perché? Perché non abbiamo mai sentito l'alternativa, e l'alternativa è vivere con questo corpo rilassato, oppure semplicemente avere un cuore benevolo. Benevolo non necessariamente significa che tu appunto ti rivolgi verso quella persona e dici ti amo, significa che non sviluppi avversioni magari verso quella persona. E quindi noi iniziamo sempre più a assaporare la bellezza di vivere con un cuore aperto, benevolo, e quindi in quest'ottica risulta chiaro, cioè è un cattivo business, non è, cambiare un cuore da amorevole a pieno di rabbia, cioè è proprio non ci vuole neanche una grande saggezza una volta che conosci queste due dinamiche, dici ma chi me lo fa fare? Se no non voler mandare avanti un'idea, e allora da buoni buddisti anche ti unisci all'idea, al concetto, ma idea di che? Un altro condizionamento, anatta, poi a Nietzsche, quindi inizi a smontare tutto. Non si tratta, non vorrei ampliare troppo, non si tratta semplicemente di uno strumento, ma di tanti strumenti che impariamo a gestire assieme. E quindi sei lì e ti ricordi, ah già, ma c'è l'amore. E ti fa fare un piccolo movimento per disincastrarti da questa mente che si sta preparando per bloccarsi in questa dinamica di avversione. Quindi basta fare l'amore, l'estremo, vai all'estremo, puff, il cuore fa proprio puff, e da questo puff dici, ma allora lascio andare anche questi ultimi tensioni. E quindi migliori continuamente la leggerezza della tua coscienza, della tua mente. È sufficientemente è chiaro, quindi cioè, è ovvio che il punto centrale di tutto questo è una mente consapevole. Che sa quello che gli sta accadendo e che sa come eventualmente trovare, lasciare andare la propria sofferenza. Ecco perché c'è un'enfasi incredibile verso questa consapevolezza, no?
Quindi anche un po' di indifferenza.
Ma sì, talvolta anche l'atteggiamento, però non è la cosa, la via più nobile, diciamo, scopriremo che l'indifferenza ha decisamente dei limiti, però ecco, sì, diciamo che se siamo persone che tendono a essere molto coinvolte, un passaggio è anche questa qui, più una visione più del ma che ne importa. Dopo un po' però ti rendi conto che c'è qualcosa in questo che nasconde un senso, c'è ancora, non è la verità ultima, questo ma che mi importa, perché può facilmente dilagare in tutto, no? Ma che mi importa, e sfociare in questa indolenza che spesso qualcuno scambia per saggezza, ma non è, è appunto questo senso di non me ne frega più niente di nulla. Non direi che questa è nibbana, ma è una mente che inizia a essere troppo stanca di tutto. Ti lasci coinvolgere? No. non è, c'è la stanchezza fisica, ma c'è anche proprio la stanchezza mentale. Però ecco, ripeto, spesso non conoscendo questo senso di una mente vigile che dice, sono solo parole, ma c'è una differenza, forse che potreste cogliere, anche se sono solo parole, fra ma che mi importa e lasciare andare, insomma, forse c'è una differenza nel cuore. Però ecco, quanti di noi conoscono bene il lasciare andare? La verità è che non è così semplice conoscerlo all'inizio, ma in alcuni punti della nostra vita prima il lasciare andare prende questa forma. Ma che mi importa? È un classico della vita monastica, no? Arrivi qua, alcuni di noi sono decisamente piuttosto rigorosi, perfettini, e ti rendi conto che il monastero, cioè, la vita comunitaria è ben diversa che vivere in un appartamento da soli, dove ti gestisci i tuoi spazi come vuoi. La vita comunitaria è, metti una cosa qui e arriva quell'altro e facilmente la sposta da un'altra parte, no? Potete provare, abbiamo messo cartelli, etichette, ma è abbastanza facile che se scrivi coltello, il coltello vada a finire nei cucchiai e così via. Abbiamo provato con tutto, scritte, figure, non regge. In Svizzera regge, in Italia non regge. Quindi inizi, quindi il primo passaggio è che vedi tutti noi, ci siamo passati tutti, che siamo veramente stressati. Ma com'è possibile? Ma come ho messo a posto ora questa cosa qua? Io mi ricordo, avevo riordinato la biblioteca, avevo scritto anche il cartello, siate consapevoli del libro quando lo prendete. Arriva questa persona, ah bello questo libro, questo non l'ho letto, è proprio bello, lo dovrò leggere, lo metto dalla parte apposta. Quindi un primo passaggio che fai è quello lì, ma che me importa, perché è troppa sofferenza iniziare a assumersi la responsabilità della biblioteca, delle posate, eccetera eccetera. Poi però trovi un equilibrio maggiore, che non è questo qui, faccio finta di niente, passi, vedi il libro, rimetti a posto, e se non hai possibilità di rimetterlo a posto, vabbè, resterà lì. Quindi sono
un'altra domanda, sì. Quando nella meditazione si fa la pratica di mente, sì, ma quanto può durare? Perché io inizio con me, poi allargo un po' la regione d'Italia, sì, Europa,
sì.
Mondo.
Sì, allora Michele ti sta parlando appunto che in effetti ci può essere proprio una strutturazione della pratica di metta, no? Spesso si incomincia augurando a noi stessi di stare bene, essere felici, e poi alle persone accanto, alle persone più vicine, alle persone indifferenti, poi proprio anche magari si dice velocissimamente anche a quelli che mi stanno antipatici. Potete misurare la vostra meta sui politici. Poi però anche proprio una visione geografica proprio, no? Magari anche basata su immagini di luce o di colori, no? Senti questa energia di metta, di benevolenza che si espande da questa verso tutti noi, e poi dopo va a finire in tutta la Sabina, Poggio Latino, Casso Sabino, Roma, Italia, Europa, e via via tutta la terra intera, l'universo. Un po' dipende anche dalla nostra capacità di visualizzazioni, eccetera. Appunto, ho degli amici che hanno studiato astrofisica o fisica, e sì, loro magari riescono a espandere anche in varie galassie. Io onestamente mi fermerei su Google Earth. Però ecco, l'importante è questa, anche questa è una tecnica, una modalità per in qualche modo imparare a sentire questa il cuore aperto, la benevolenza. Però ecco, poi possono essere anche un'immagine veloce, subito, che ve la richiama, e quella proviamo a sostenerla, no? Accarezzare un gattino, il Buddha che dice come una madre si prende cura del suo figlio, del suo unico figlio, che per un uomo è molto valido. Abbiamo scoperto invece che per una donna tira fuori delle dinamiche molto più complesse. Un uomo come una madre si prende cura del suo figlio, del suo unico figlio, ha una visione
parziale
della cosa. Poi scopri invece che come donna questa cosa tira fuori una emotività talvolta anche un po' troppo coinvolgente. Però ecco, vorrei sbagliarmi, ma forse il sutta era rivolto ai monaci, capite che i monaci, non vorrei sbagliarmi, dovrei controllare se era rivolto a laici o monaci, però insomma, scopri che abbiamo molto meno attaccamenti a un figlio che non abbiamo, sostanzialmente. Però ecco, queste immagini potete richiamarle da voi, si tratta di richiamare qualcosa di, diremmo, caldo in estate e fresco, caldo in inverno, fresco in estate. Questo per dirvi, non esiste, usando anche questo gioco di parole, non è una sola visione che vi sto cercando di richiamare, ma proprio la vostra abilità a richiamare l'amore, la benevolenza, la gentilezza amorevole, ecco, spesso viene tradotto più che amore, gentilezza amorevole. E non so, veramente, io sono nato, questa esperienza dei gatti, in famiglia mia c'erano i gatti, e quindi i gatti, incetti, può facilmente richiamarmi questo senso di benevolenza, un gatto, un cane, bambini, è ovvio, bambini appunto, se non siete, se non lavorate con i bambini, o se non avete abbastanza di bambini, qualsiasi cosa che, anche un tramonto, no? Una cosa che per voi vi crei questo, ecco, ora ve la sintetizzo in una bellissima storia. In questa storia, quando ero ancora novizio e avevamo a Chan Saweng un monaco Thai che stava imparando l'inglese, l'italiano non lo sapevo ovviamente, aveva un limitato numero di parole, e io ero con un altro monaco, lui era un monaco, io ero ancora un novizio, e si stava parlando fra di noi, si stava dicendo: il problema è che c'ho tanta rabbia dentro. In effetti i primi anni alcuni di noi scoprono che hanno o tanta rabbia o tanta abilità, una delle due, alcuni tutti e due, no. Però ecco, spesso sono le persone più goduriose, non sono poi così avverse, a meno che non li blocchi nei biscottini da mattina, colazione, e nelle loro gioie dei sensi. Può accadere che molti monaci occidentali sono bravi nel contenersi, però vengono una forte energia che hanno spesso sviluppato erroneamente. E quindi eravamo lì che si diceva: ho tanta rabbia. Chan Saweng stava cucendo, non mi ricordo se era uno dei nostri vestiti, perché ci diciamo vestiti da soli, o delle tende, non mi ricordo, insomma era lì alla macchina da cucire, tranquillo, di seguito, la rabbia è un problema, così, tanto per coinvolgerlo un po'. E lui: ah no, la rabbia è facile. Come facile? In che senso è facile? La rabbia è il chilesa, l'impurità più facile da gestire. E come si fa? Ah, basta fare così. Si appoggiò allo schienale della schiena e fece: ah! E io lo guardai e dissi: è vero. Cioè, al di là di tutte le tecniche, di tutti i gattini, scopri che la benevolenza è semplicemente questo. E scopri che nella nostra vita questa sensazione del cuore c'è tantissime volte, ma non ci abbiamo dato un peso. Scopri che e abbiamo vista erroneamente, quindi anche durante questa apertura del cuore c'è tantissimo, quindi non so, torniamo a casa dal lavoro, ci mettiamo in poltrona, non riusciamo a capire che il benessere è dato da un'apertura del cuore, finalmente abbiamo lasciato delle tensioni, ma subito siamo lì a pensare quale poltrona posso comprare che mi migliori questa cosa qua, con le gambe che si tira, quelle cose che si tira su, eccetera. Invece, molto probabilmente, come da noia, spesso da noia la mia sorella, appunto il divano dell'IKEA, il Mustang, lei c'ha il Mustang, va benissimo, no? Per aprire un attimo il cuore. Però ecco, dopo diamo un sacco di valore a questo Mustang, loro sono, toglietemi tutto tranne il Mustang, cosa loro? Però scopri che questa è meta, questa è forse la visione più concisa di meta che mi riesce, che ci dette appunto a Chan Sa-Weng. Perché? Perché eravamo al di là delle parole, dei concetti, lui non parlava inglese né italiano, noi non sapevamo il thailandese, quindi ce lo fece vedere nell'unico modo, e quindi inizia a dire quanto possiamo, la domanda di Michele, quanto possiamo estendere questa meta? Capite che potete estendere a... Poi scoprite che magari non c'è neanche più bisogno di questo come abbiamo detto all'inizio, ma rimane questa morbidicità del cuore, questa apertura del cuore. E questa dà una percezione completamente diversa, no? della vita, che delle cose che ci accadono. E scopriamo che tanti dei problemi che ci ponevamo e ci poniamo, da questa ottica sono completamente irrilevanti, no? Acquisti fiducia in meta, non nel come farò, nel cosa dirò. Volte anche col parlare, io sono responsabile degli ospiti, e molte volte sono ospiti veramente bravi, ma talvolta c'è da dire qualcosa, anche se sono bravi c'è da dire qualcosa. Allora i primi anni passi giornate intere a pensare ora come glielo dico, poi capisci che il miglior modo di dirglielo è andare con questa cosa di meta, no? Vai. Appunto mi è capitato alcuni giorni fa, puoi venire qua, mi rimproveri? Sì, qualcosina ti dico, mi farai male? Non volendo, non volendo. Allora sentivi che si è instaurata un senso di... non mi farà male, cercherà di operare con meta, no, ma figuriamoci se mia intenzione farti soffrire, non ti vuole far soffrire, però ti deve dire queste cose. E scopri che c'è la possibilità di dire delle cose in maniera... anzi, talvolta le persone sono molto più ricettive, no? In queste dinamiche. Tu vai in camera più soddisfatto, perché appunto alla fine non si tratta neanche di cambiare troppo quella persona, ma di dire quelle cose e poi aspettare quella persona. Seguire o no, e tu ovviamente sai, la prossima volta eventualmente non verrà, dipende da lei, da quella, lei, insomma. Quindi avete capito che, e quindi come vi dicevo all'inizio, a metà, inizi a capire che è questa posizione, questa di una mente risvegliata, questa che abbiamo detto, scoprite che questa mente ha in sé già una benevolenza di base. Se riusciamo a vivere la nostra vita partendo da questa posizione, e casomai la riperdessimo, trovare il modo per ritornarci, acquista sempre più, acquistano sempre più l'abitudine sana a vivere con questo cuore, con questa mente, e diventa sempre più marginale seguire i nostri, vivere immersi nel chilesa, cioè in questa impurità, nell'avidità, odio, illusione, perché torna sempre lì il punto centrale del buddismo. Perché? Perché in questa posizione, in questa mente, in questo Buddha, come appunto direbbe un po' Campong, Buddha, non c'è sofferenza. Appunto, il buddismo insegna solamente due cose, la sofferenza è la fine della sofferenza, quindi la sofferenza non è per avere un atteggiamento come si dice, pessimista o malinconico o denigratorio della vita, ma è semplicemente se noti che c'è questa tensione, lascia andare e scopri e realizzi qualcosa di migliore, e poi piano piano scopri che anche questo migliore forse si può lasciare andare qualcos'altro in più, via via. E come diceva un po' Pagnavado, la domanda è come faccio a sapere che ho realizzato il nirvana? La risposta era abbastanza semplice, perché non c'è nulla altro da lasciare andare, non c'è sofferenza. Quindi ecco anche il metodo pratico, no? C'è un problema, lo risolviamo, risolvere significa lasciare andare i nostri attaccamenti, non c'è nessun problema, respiro. E la mente è calma, la mente si raccoglie, una mente calma è più lucida, ed eventualmente se c'era un problema che non ce ne siamo resi conto prima, iniziamo a vederlo. Eccolo, questo era più sottile. Questo non era il biscotto, non era l'attaccamento verso il biscotto e la pizza, che ovviamente la pizza del sabato sera con gli amici, mangiare in pizzeria, che ovviamente i monaci non mangiano mai la sera, tantomeno non si mangia, quindi c'era però una garica che diceva l'unica cosa che mi manca veramente è la pizza il sabato sera con gli amici, e tu dici calma un po' la mente, lascia andare la pizza e vedrai quante altre cose ti mancano, no? Però ecco, sì, scopriamo che magari i nostri attaccamenti fossero la pizza, volendo basterebbe essere un pizzaiolo, no? È incredibile, diversi dei nostri amici che vivono a lungo qui sono pizzaioli, fanno la stagione e poi vengono, quando sono qui non fanno mai la pizza. Daniele, no? Daniele, Marco, anche alcuni monaci erano pizzaioli, però ecco, scopriamo man mano che la mente si calma che appunto non è la pizza il nostro grosso attaccamento, ma spesso è semplicemente questo desiderio continuo di vivere, di esperienze, di cibo, cibo, no, cibo fisico, cibo dei sensi. Sì, dei sensi, della mente, emozioni, idee, cibo, cibo, viviamo così, cibo, 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 e mangiamo giù, e buttiamo giù tutto. Non abbiamo, se qualcuno di noi ha sviluppato una sensibilità del cibo, questo sì, questo no, a livello mentale non è vegetariano, non è vegano, non è crudista, ma butti giù di tutto, tutto dalla televisione, tutto dalla musica, tutto dalle amicizie, tutto dai libri, cibo, 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 divoriamo la vita.
Stavo leggendo un mi ricordo che parlava di attaccamento al desiderio, ovviamente dell'eterno, più il desiderio stesso, ci vuole esistere il desiderio, sì, senza, sì, attaccamento.
Sì, inizia a capire che appunto il desiderio è un, è una dinamica normale, il problema è quando quel desiderio diventa vincolante della nostra, del nostro cuore, quello è l'attaccamento. Sì. Infatti la seconda nobile verità, alla fine l'origine non si dice desiderio, ma è più la pramosia, no? È tanya, la pramosia, è questa, è cibo. Che non ce ne rendiamo conto, ma spesso le nostre menti, i nostri cuori hanno queste dinamiche. Qualche cibo è decisamente un nutriente, metta, appunto la benevolenza è un cibo nutriente, che ci aiuta, ci dà forza per lasciare andare il junk food, però è così, nella nostra vita decisamente. Sì, se abbiamo prestato attenzione a non mangiare a un fast food, molti di noi non hanno ancora prestato attenzione a come nutrono la mente e spesso quindi sviluppiamo. Appunto, può essere veramente facile che il grosso gruppo delle nostre amicizie sia un gruppo continuamente. Questo non va, questo non va, mannaggia questo, di qua di là. E poi appunto uno si domanda, come è una mente giudicante? Perché è ovvio che abbiamo coltivato tutto questo, no? Tutto questo, quindi in un certo senso, sì, la mia opinione su questo, quest'altro. Però ecco, iniziamo a prestare attenzione a come ci nutriamo anche a livello mentale, non a livello semplicemente di cibo materiale, ma proprio di cibo spirituale. Infatti c'è questa bellissima frase, no? Di questo discorso e questo libro di Ajahn Chah, cibo per il cuore, cioè il Dhamma è il cibo per il cuore, l'iniziamento del Buddha è il cibo per il cuore, no? Va bene, è chiaro? Abbiamo un po' fatto in realtà una panoramica piuttosto ampia, riassumendo possiamo dire respiriamo consapevolmente, calmiamo la mente e osserviamo cosa? Qui ci sono tutti i testi del Kama e Pali che mi dicono cosa osservare, ne parleremo un'altra volta. Però in fin dei conti l'abbiamo accennato. Grazie, ciao. No, a parte, no, se avete altre domande, no, basta così, ok. Se volete restare alle 19.30 abbiamo meditazione, sì, che non va di fretta. C'è un po' di acqua lì sul tavolino, in realtà chi si trattiene sa bene che c'è anche qualcosa di più, non molto di più, però Hara ha fatto il segno, ci penso io a dare una camomilla a tutti. Poi vabbè, insomma, ci sono diversi di noi che sanno come gestire tutto. Eventualmente danno un sostegno a voi nuovi. Ah, un'altra cosa, all'ingresso ci sono dei libri, all'ingresso qui, dentro al monastero, sono per voi, prendetele pure, sono in libera distribuzione, ci sono insegnamenti di base, quindi i primi passi è appunto un insegnamento di base, ma in realtà è tutto in libera distribuzione, quindi decisamente offerti per voi, da altre persone che hanno trovato beneficio in questa pratica e hanno deciso di donarvela. I monaci hanno messo gli scaffali apposta. Ciao.